Dalla lettera ai Galati, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura, e su quanti seguiranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l'Israele di Dio. D'ora innanzi nessuno mi procuri fastidi, difatti io porto le stigmate di Gesù nel mio corpo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Parola di Dio.
Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene.
Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me, che sono mite e umile di cuore.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo disse Gesù: ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascosto i misteri della vita ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Padre, conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Venite a me voi tutti che siete affaticati e stanchi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo infatti è dolce e il mio carico è leggero. Parola del Signore. San Francesco d'Assisi. ieri era San Francesco. Non è facile, non dirò cose molto nuove, perché quando si parla di Francesco le cose essenziali che vengono alla mente è una sola, perché le raggruppa tutte le caratteristiche della vita di Francesco. Quindi sono temi che noi tocchiamo, almeno io cerco di rifletterci spesso, di parlarne spesso anche. Ma non è facile parlare di Francesco. Non è facile perché la conoscenza che abbiamo di lui si basa su documenti che bisogna saper leggere, perché sono scritti con pregiudizi ideologici che certamente ce lo fanno conoscere, non è che è impossibile conoscerlo, ma che esigono competenza nella interpretazione. L'opera principale che ci parla di Francesco è la cosiddetta Legenda Maior, si chiama in latino, scritta da San Bonaventura, che vuol dire il racconto maggiore, insomma. Ed è l'immagine che ci dà San Bonaventura, è un'immagine falsificata secondo le esigenze della Chiesa del tempo, perché Francesco è stato davvero una testimonianza opposta alla mentalità dominante nel tempo. Voi pensate, anche senza conoscerlo tanto, come anch'io non lo conosco tanto, voi pensate l'amore per Francesco per tutte le creature, in cui tutto ciò che esiste non è oggetto come si pensa noi. Noi siamo gli unici soggetti nel mondo, l'uomo e la donna. Il resto è oggetto che serve all'uomo e alla donna. Non conta per sé. Conta, ma non è che le dico io queste cose. Era la cultura che ha dominato, la teologia che ha dominato per secoli. Tutto esiste in funzione dell'uomo e della donna. L'uomo quindi è l'unico soggetto in mezzo a oggetti. Francesco dice che l'uomo è un soggetto in mezzo ad altri soggetti, che vuol dire quindi che vanno rispettati nella loro specificità, nella loro autonomia, nella loro necessità di crescere, di giungere a pienezza di esistenza. Certamente un fiore non è un gatto, e un gatto non è un uomo, non che tutti uguali, ma ognuno soggetto. Quindi non mi posso porre davanti alle cose che ci sono nel mondo per farne che ne voglio, per sfruttarle, per guadagnarci sopra e basta, per fruirne. Ma questa è l'altra caratteristica di Francesco. Francesco dice che per fruirne bisogna vivere in sobrietà. Questo è un tema, vedo Roberto lì. Il Roberto mi ricordo da anni, se ti ricordi quando si parlava di... La sobrietà sarà un valore o è una penitenza, un'ascesi che bisogna fare? È un valore. Vi ricordate il film, non so se l'avete visto, mi ha fatto schifo quando l'ho visto, La Grande Abbuffata, non so se qualcuno di voi l'ha visto. La Grande Abbuffata è un gruppo di signori che dicono, noi bisogna godersi la vita. E mangiano a crepapelle tutti i giorni, non se lo godono il mangiare e poi muoiono tutti di indigestione. Ecco. La sobrietà è un valore. Francesco quindi non è povero perché bisogna essere poveri per andare in paradiso. Francesco non lo pensa nemmeno questo. Francesco è povero tenuto per somigliare a Gesù, ma anche Gesù, ve lo ricordate, io vi cito sempre quella battuta di Gesù su se stesso, che getta un raggio di luce molto significativo su di lui. Anche io la prima volta che me ne resi conto rimasi turbato. Ecco. Una volta Gesù parla alla folla e dice, insomma, ora la traduco io in volgare, ma contenti, insomma, è venuto Giovanni Battista, che era un asceta, e avete detto, sì, figurati, la vita come lui, non ci penso nemmeno, va nel deserto a mangiare cavallette e miele selvatico. Ecco. Sono venuto io, e mi dite sono un mangione e un beone. Ma voi lo sapevate questo? Ma non è strano a Gesù? Gesù registra che la gente dice di lui che è un mangione e un beone, perché si aspettavano una scelta, e invece viene uno e andava a bere un bicchiere di vino con gli amici, che se la godeva. Quindi la povertà di Gesù, e nemmeno quella di Francesco, non è che bisogna essere poveri per andare in paradiso. Come se Dio ci avesse messo in questo mondo pieno di suggestioni, una sorta di pena di Tantalo, pieno di suggestioni, tutte cose belle per gli uomini, per l'altro come oggetto sessuale per goderne, il cibo, insomma tutto quello che volete, te le mette lì, ma te devi rinunciarci, perché devi fare questo esame per vedere se sei degno di andare a gioire in paradiso. Non è, questa è una visione orribile della vita. Questo Dio crudele che si sarebbe divertito a metterci, a circondarci di cose gradevoli, però dicendo guai a te se le tocchi. Ecco. Francesco, Gesù e Francesco non sono poveri per questo motivo. Vi ricordate, quando parlo di questo mi viene sempre in mente una degli episodi finali della vita di Francesco. Si racconta, lo racconta San Bonaventura, mi sembra, quello che ha edulcorato la realtà di Francesco per renderlo conforme alla mentalità del tempo, alla mentalità della Chiesa del tempo. Ricordate il tempo dei catari? Kataros in greco vuol dire puro. I catari erano quelli che dicevano che mangiare era peccato, fare l'amore era peccato, era tutto peccato. Ecco. Tutto quello che è gradevole è peccato. Siamo in quel tempo lì. E Innocenzo III, Papa, uno dei papi che ha conosciuto Francesco, Innocenzo III, che non è un papa del Rinascimento, non è un papa corrotto del Rinascimento, dicono almeno, io non ci credo, però lo dicono, almeno gli storici lo dicono, che era un uomo di preghiera, un uomo. Innocenzo III ha scritto un opuscolo intitolato in latino De Contemptu Mundi, cioè sul disprezzo del mondo. Il mondo va disprezzato. Dio ci ha messo in questo mondo perché ci si alleni a liberarci da questo mondo. Paragonatela a Francesco, paragonatela al Cantico delle Creature, in cui Francesco ringrazia per i fiori, per gli animali, per la morte, chiama sorella la morte. Lì mi fa un po' rabbia a me, perché io sorella la sento mia tanto, io la morte sorella. Ecco. Lui vede sorella anche la morte. Ha un impulso di amore per tutto ciò che esiste, che perfino la morte gli sembra sorella. Pensate che quando lui ha scritto il Cantico delle Creature, aveva già un tracoma, era cieco praticamente, e fa effetto sentire lui che loda Dio per i fiori, per la luce. La vede più, una parentesi breve. Mi viene in mente Andrea Zamperoni, lo so che ci sono ci sono i parenti in chiesa che saranno commossi, è l'anniversario della morte di Andrea. Non mi ricordo se oggi o ieri, anche lui senza occhi. E mi ricordo sempre, la sua mamma si commuoverà ora che è qui presente, mi ricordo che siccome sapevano che non c'aveva occhi quando era incinta, almeno io ho capito così, e quindi avranno preso, questo lo immagino io, l'ipotesi, avranno accarezzato l'ipotesi di abortire, anche immagino, e lui gli diceva, me l'ha detto anche a me questo, ti ha fatto proprio bene a non abortire. Questo amore per la vita che va, che straripa oltre anche la logica, ecco. Lo ricordiamo oggi nella messa, ma a me mi è venuto in mente Andrea, l'amore per la vita di Andrea, paragonato a Francesco d'Assisi. C'è, ora non voglio dire santo subito, non mi intendete male, no, no, non ci sono io per santi, figuratevi se voglio santificare Andrea. Ecco. Ma però c'è dei punti di somiglianza, ce l'ha. Questo amore incomprensibile per la vita, per uno che è tagliato fuori dall'esperienza di gioia, di godimento della vita. Ecco, ma andiamo avanti, torniamo a Francesco, lo ricorderemo durante la messa poi. Ricordiamo anche, quindi, che dopo aver ricordato che i documenti che parlano di lui, di Francesco, non sono attendibili fino in fondo, perché si sono adattati alla mentalità ecclesiale del momento. Accanto al Cantico delle Creature metteteci l'opera di Innocenzo III sul disprezzo del mondo. Questo è il nostro ideale: tendere a disprezzare le cose, bisogna patire per andare in paradiso. E Francesco che ringrazia per il filo d'erba, per l'animale, per la morte, per la luce, per il buio. Ebbene, San Bonaventura lo racconta così. Poi mi vengono in mente un'altra opera su San Francesco, sono i Fioretti, che alcuni di voi conosceranno. E i Fioretti sono scritti, dunque Francesco deve essere morto 1200 e rotti, 1200 e qualcosa. I Fioretti sono della fine del 1200, quindi 70 anni dopo la morte di Francesco. Mi direte, ma sono leggenda? Certo che sono leggenda, ma le leggende spesso sono trasposizioni fantastiche di esperienze reali, quindi non li buttiamo via anche le leggende. Certo, non vanno lette come cronaca, ma però un'idea ce la danno, e molti Fioretti sono quasi più attendibili della vita di San Bonaventura. Ricordiamo anche un'altra cosa importante, che anche lui, questo è un argomento che io sento moltissimo questo, ora non è il momento di approfondirlo durante un'omelia, però mi piacerebbe parlarne qualche volta. Ricordiamo che anche lui, come Gesù, non ha vinto. Francesco non è un vincitore. Il gruppo che lui ha fondato, basterebbe dire che lungo il corso della storia sono nati tre gruppi che si rifanno a San Francesco. Lo sapevate? I minori, i conventuali e i cappuccini. Che vuol dire questo? Perché l'hanno rifatto a fare un altro gruppo, poteva aderire a quello. No, perché probabilmente dicevano, no, non va bene, quello lì non incarna esattamente l'ideale di Francesco, e quindi ne facevano un altro. I cappuccini, non me lo ricordo bene, ma sono del 1500, quindi 300 anni dopo la morte di Francesco. I cappuccini sono quelli con la barba, i conventuali sono quelli vestiti di nero, quelli Santo Spirito, e i minori sono quelli più comuni, quelli monta alla croce. Anche lui, come Gesù, non ha vinto, è stato sconfitto. La sua comunità, vivente ancora lui, non era più come lui l'aveva progettata, come l'aveva voluta. E non era riuscito a bloccare quei cambiamenti. Sapete, si racconta, non me lo ricordo se lo racconta San Bonaventura o un altro, perché anche a San Bonaventura, nonostante l'edulcorazione fatta della vita di Francesco, ogni tanto gli scappano dei racconti veri. Quindi viene fuori non Francesco mieloso, tutto dolce, tutto, ma un carattere robusto, insomma, come era apparso altre volte anche. Si racconta che quando era nemmeno sul letto di morte, perché non volle morire al letto, volle morire in terra, quindi sulla stuoia di morte, per essere precisi, probabilmente era in delirio anche o la febbre, mi immagino io. Dice, mentre si fece mettere in terra, sentiva che stava per morire, e cominciò a gridare, chi è che ha ucciso il gruppo che io ho creato, perché hanno voluto distruggerlo? L'avete tradito in pieno, ce lo vedete voi, il dolce Francesco, in un atteggiamento come quello, sul punto di morte. Quindi vuol dire che lui stesso si era accorto che il gruppo come l'aveva voluto lui non era venuto fuori. Lui è stato sconfitto, la sua comunità vivente ancora lui non era come lui l'avrebbe pensata. E Francesco è consapevole che il suo progetto è fallito, che lui voleva una povertà troppo radicale, ma lui era un radicale, si possiede nulla. L'inizio del possedere è già l'inizio del tradimento della vita, nulla. Tutto per la fruizione, nulla per il possesso. L'uomo ha tutto il mondo per gioirne e goderne, ma nulla è suo. Viene in mente la battuta del Levitico, vi ricordate? Dice il Signore, la terra è mia e voi siete soltanto ospiti e stranieri. Si mettesse in pratica questo, la storia andrebbe diversamente. Anche se i cristiani, pochi, oggi specialmente c'è bisogno di questo. Quindi Francesco è consapevole che il suo progetto è fallito. Alla fine della sua vita è diventato assolutamente povero, come Abramo sul Monte Moria, che aspettava il figlio a braccia aperte e sente, intuisce che la coscienza gli dice ammazzalo il tuo figliolo, non gli rimane più nulla, come? E poi non era vero, l'ha capito male lui, insomma, e non l'ammazza. Quindi la vita di Francesco sarà feconda, ma non nel modo che lui aveva progettato. A questo livello, questo è il punto che a me sembra di un'importanza enorme. A questo livello, forse noi siamo fecondi quando siamo espropriati anche dei nostri progetti. Uno fa un progetto e poi si accorge che non lo realizza come vorrebbe, li si modifica, gli altri glielo modificano, perché interagisce con la libertà degli altri. Quindi Francesco non ha realizzato quello che voleva. È stato castrato, censurato, ma è arrivato fino a noi. Modificato, ma è arrivato fino a noi. Oggi i francescani sono, secondo me, sono grandi. Ecco. Lo sapete voi che il primo autore di una vita di Francesco credibile da un punto di vista storico è un protestante, si chiama Sabatier, io ce l'ho, della fine dell'Ottocento. Bisogna arrivare alla fine dell'Ottocento per avere una seria ricerca sulla vita di Francesco. Quindi è possibile arrivare a conoscere aspetti della vita di Francesco, ma con una seria ricerca critica. Il Sabatier questa l'ha fatta e dopo di lui anche altri l'hanno fatta. Io non sono certamente in grado di darvi una visione completa della sua vita. Voglio solo fermarmi e poi concludo alla svelta. Vorrei solo fermarmi sul suo modo di vivere la povertà, che è quello più frainteso. Francesco è povero perché bisogna patire per andare in paradiso o è povero perché secondo lui quello è il modo più bello di gioire delle cose? La sobrietà, come si diceva prima. O è povero perché vuol somigliare a Gesù Cristo? O è povero perché vuol dividere ciò che ha con chi muore di fame? È un'altra ipotesi. L'ipotesi individualistica di io rinuncio a tutte le cose perché voglio andare in paradiso e quindi voglio patire per guadagnarmelo. Oppure dire io voglio dire grazie a Dio per quello che ci dà, gioendo delle cose che ci ha dato. E allora per gioire devo fruirne in maniera sobria e devo dividerle con gli altri. Il pane mangiato insieme è più buono. Mi viene sempre in mente la moltiplicazione dei pani, ve la ricordate? Provate a immaginare, ragazzi, lo dico sempre, immaginate la scena. La scena che ci racconta il Vangelo è che c'è un gruppo di gente che ha fame, che non mangia e nessuno c'ha da mangiare e non c'è vicino nemmeno chi lo vende, Hanno trovato solo un bambino che ha qualche pane e qualche pesce. Vanno a chiederglielo, gli dicono mettilo a disposizione di tutti. E lui lo mette. E dice, si mise a sedere su un prato, mi verrebbe da dire a me, con la chitarra in mano, cantando, e mangiarono tutti. Poco, ma mangiarono tutti. Provate a immaginare quello che chiede ai ragazzi. Se il ragazzo avesse detto di no, dice, allora metto a disposizione, sì, lo metto a disposizione di tutti, ci avevano a pensare come ci ho pensato io a portarselo dietro. Che sarebbe successo? Questo ragazzo sarebbe andato scappato in un cantuccio nascosto per mangiarsi il pane di nascosto, assediato da un gruppo di gente che lo seguiva per strappargli. È la, nella fotografia di come va il mondo oggi. Oggi, sempre, forse. Quindi Francesco non è povero perché bisogna patire per andare in paradiso. È povero perché, a somiglianza di Gesù, vuole dire grazie a Dio delle cose che gli ha messe accanto e vuole fruirne con gioia e dividerle con gli altri. Questo mi sembra il punto centrale che volevo sottolineare oggi. E lui è quasi ossessivo da questo punto di vista, Francesco. Il possedere è la fine della fruizione. Vuoi non godere delle cose? Chiudi la chiave. È l'unico modo per non goderne. Vi racconto questo e poi basta. Secondo me c'è un'ironia profonda in questo racconto. Non mi ricordo chi lo fa. San Bonaventura, mi sembra. Probabilmente gli è scappato anche questo. Non ha fatto tempo a censurarlo. Insomma. Dice c'era un frate che era fissato che voleva possedere il Vangelo e il libro di preghiere. Francesco non voleva che fosse posseduto nemmeno il Vangelo. Era lì, di tutti. Ma dire, me lo dai a me? No, piglia quello di tutti. E questo gli andava in continuazione da Francesco a dire, ma comprami un Vangelo, comprami un libro di preghiere. Sapete che gli rispose lui, ve la cito quasi a mente perché mi è sempre piaciuta, mi sembra di una sottilezza eccezionale. E Francesco gli disse, no, non te lo compro, c'è quello di tutti. Perché? Vuoi sapere perché non te lo compro? Perché se ti compro il Vangelo, poi tu mi dici, comprami anche il Salterio, il libro per pregare. E quando ti ho comprato il Salterio non ti basta nemmeno quello. Tu mi fai comprare un'altra cosa e quando sei padrone di questi tre libri ti metti a sedere in trono e dici al tuo compagno, ehi te, portami il Salterio. Io lo trovo come gradualmente si riesce a rimanere schiavi del possedere. Per Francesco la fruizione è inversamente proporzionale al possesso. Questo è il grande Francesco. Lo sapete, vi racconto anche questo, ma ve l'ho già detto altre volte, lo sapete, sulla stuoia di morte, ci tengo a dire sulla stuoia di morte, non sul letto di morte, sulla stuoia di morte gli domandarono, che tu vuoi prima di morire? Esprimi un desiderio. Cosa avreste pensato voi, Francesco? Non era, sapete, non era prete, Francesco? Era diacono, quindi non, lui doveva farsi portare la comunione, insomma, no. E gli domandarono cosa voleva, lui ci si aspetterebbe, mandami un prete, mi voglio confessare, voglio pentirmi. Sapete che disse? Lui aveva un'amica che si chiamava Jacopa dei Sette Soli, una nobile, un po' strano che Francesco avesse per amica una nobile, ma insomma, la storia dice questo, ecco. C'aveva un'amica che stava a Roma, a cui teneva, un'amicizia a cui teneva molto, molto. E allora quelli gli chiesero, dimmi l'ultimo desiderio, gli disse, avvertite Jacopa dei Sette Soli che sto morendo e che mi porti, venga a trovarmi e mi porti quel dolce che lei fa tanto buono. Ecco, lo voglio assaggiare. Ve l'aspettavate da Francesco questo? È un'altra logica. È un'altra, non è la rinuncia alla fruizione, è la rinuncia al possesso per condividere e per poter dire grazie a chi queste cose te le ha date. Basta, io non sono molto competente su Francesco, però queste cose che vi ho detto sono, non me le sono inventate io, queste sono vere. Quindi credo dovremmo rimisurare il nostro modo di stare in mezzo alle cose secondo la logica di sobrietà e povertà di Francesco. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di